vuole dire qualcosa che può seguire in fondo a quanto dice Andrea. Spesso e volentieri vi parlo della fede per cercare di intendere cosa significhi, per poterla vivere, per poter permettere che la fede agisca, produca. Un discorso che richiede molte esperienze per essere intesi, perché l'orizzonte si allarga sempre di più, man mano che gli anni passano, facciamo esperienze, l'orizzonte si allarga. E le cose che pensavamo già di conoscere risultano inferiori a quanto percepiamo in un secondo tempo. Per cui c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa da capire. Quello che diciamo noi, crescere nello spirito. D'altronde il Signore dice che quando inizia un'opera la vuole portare a compimento. Quando inizia un'opera vuole portarla a compimento. E il compimento qual è? Dov'è? Quando si raggiunge? Vuole renderci, dice, simile a Gesù Cristo. Di conseguenza quest'opera sappiamo non finirà mai. Diventare come Gesù è praticamente impossibile. Ma possiamo avvicinarci a Gesù, diventare simile a Lui. Quindi c'è una visione da parte del Signore di portarci alla statura di Gesù. Operare tramite le varie circostanze della vita per portarci a questo livello. Per avvicinarci quindi, è logico che mai potremo diventare come Gesù. Quindi il processo di cambiamento è continuo, permanente, non si esaurisce mai. Non esiste un fine, una fine meglio. Senza fede è impossibile gradire a Dio. Senza fede è impossibile permettere a Dio di agire. Non è del tutto vero. Perché ne sappiamo che Dio è onnipotente. Dio può fare qualsiasi cosa, nessuno gli può impedire nulla. Tanto per fare un piccolo esempio, fatto già tante altre volte. Saulo stava cercando Davide perché lo voleva uccidere. Era il suo nemico, il suo avversario. Temeva che lo detronizzasse, quindi lo voleva eliminare. Saputo dov'era, Saulo si muove con le sue truppe per andarlo a cercare, e arrivando in quel luogo Dio lo investì col suo spirito e si mise a profetizzare, e profetizzando, sentendosi ripieno di spirito, non pensò più a uccidere Davide. Dio può anche operare in chi è totalmente contrario a Lui. Dio è onnipotente, deve esserci chiaro questo. Può tutto. E quando dico tutto vuol dire tutto, nulla è impossibile per Lui. Però dice pure che senza fede è impossibile gradirgli, è impossibile permettergli di agire. Questo perché Lui ha stabilito così. Lui si è autolimitato, ma può in un istante liberarsi da questo autolimite. Perché vuole che noi ci disponiamo a lasciarlo operare nelle nostre vite. E perché mi dispongo a lasciarlo operare nelle mie vite? Perché devo aver capito in qualche modo che ciò che Dio fa è buono per me. Devo dimostrare al mondo, terreno e spirituale, che ritengo Dio migliore di qualsiasi altra cosa. Migliore del mondo, migliore del demonio, migliore di me stesso, delle mie passioni, dei miei desideri, della mia volontà. Dimostro in questo modo che Dio è migliore, lo ritengo migliore. E quindi mi sottopongo a lasciarlo agire, perché ho questa fiducia. Senza fede quindi è impossibile piacere a Dio. cioè noi gli permettiamo di agire. È quindi uno strumento essenziale. Esercitare l'autorità è possibile tramite la fede. Cioè credo che Dio mi ha dato questa autorità, sto predicando questa mattina perché sono sicuro che Dio mi ha dato l'autorità di farlo. Ho la certezza di essere stato chiamato ministro del Signore e quindi esercito il ministero. So di aver ricevuto sapienza dal Signore e la esercito, non la impongo a nessuno, certo. Sono sicuro di questo, ho fiducia in questo. Ho fiducia che il Signore mi sosterrà in questi miei compiti. Esercito ciò di cui sono sicuro, l'autorità di ministro. Quindi senza fede non si può permettere a Dio di agire nelle nostre vite. E la fede è tutto dello Spirito, cioè non è prodotto umano. Deve essere attinta nello spirito, non qualcosa che viene dall'alto, ma è un qualcosa che si trova anche in Gesù Cristo. La fede viene provata, dice la parola, attraverso il fuoco, perché deve essere una fede che viene da Dio. Provata col fuoco significa che deve essere eliminato tutto ciò che è umano, che sta interferendo con la fede di Dio. Queste cose bisogna capirle nella pratica. Il predicatore le annuncia perché si apra la mente, prima cosa, e perché uno poi riconosca l'opera del Signore quando passa per certe situazioni. La fede è provata. Provato col fuoco, come l'oro, affinché sia puro e ogni scoria venga eliminata. Ci sono quindi molte scorie. Il nostro essere spirituali è condizionato da molti comportamenti umani, che devono essere eliminati, tolti, bruciati, affinché emerga la persona di Cristo. La fede di Gesù Cristo. Volevo leggere ancora una volta il passaggio che riguarda Abramo, che è definito il padre della fede. Colui che forse per la prima volta ha vissuto un'esperienza di totale abbandono di Dio, credendo alla parola che il Signore gli aveva rivolto. Ha fatto un'esperienza importante che, diciamo, deve essere come una direttrice per il nostro essere cristiano, una linea direttrice. Il Signore chiama Abramo, gli parla, gli dice di lasciare il suo paese, il parentado, la casa di suo padre e di andare in un paese che lui gli aveva fatto vedere. Partire da cieco, lasciando tutte le sue sicurezze e i suoi affetti. La fede, dice la parola, viene all'udire. All'udire la parola di Dio. Quando Dio parla, nasce la convinzione. C'è una convinzione umana e c'è una convinzione di Dio. Per esempio, faccio un esempio di convinzione umana. Posso fare un esempio vissuto recentemente qui tra credenti, non dico chi è. In una certa chiesa venne presentata una richiesta. Dice, mio figlio ricoverato urgentemente in ospedale, non ricordo la malattia, gravissimo. Il pastore si mise a pregare. No. E dopo la preghiera disse, tranquilli, non gli capiterà niente, Dio lo salverà. Noi possiamo certo autoconvincerci di quello che Dio farà o possiamo essere convinti da Lui di quello che Lui farà. tutto ciò, diciamo, che è umano deve essere eliminato, tolto, per ripetere alcune cose dette bibliche, no? Pietro credeva di amare Dio, era convinto di avere questo grande amore per il Signore, ma poi i fatti l'hanno smentito. Era una fede umana, credeva lui, credeva in se stesso, nelle sue sensazioni. Ma il Signore ha dovuto eliminare tutto, fargli capire che non era quella la fonte a cui poteva attingere per seguire il suo Signore. Quindi la fede viene provata col fuoco, affinché ciò che percepiamo dentro di noi provenga da Dio e ti dia di conseguenza l'autorità di agire convinto che è Lui che ti sta chiamando. Se deve essere provata, vuol dire che la fede ha tanti aspetti negativi, sbagliati. C'è molta umanità che si aggancia alla fede divina. Però le circostanze, che le vogliamo valutare insieme, sono quelle che ci portano a capire tante cose. Abramo, il padre della fede, un personaggio determinante, fondamentale, a cui facciamo riferimento da secoli, sente la voce del Signore, crede al Signore, abbandona tutto e parte alla cieca, è convinto da Dio. Poi, se vai nel paese che io ti mostrerò, e lui ci arrivò, terra di Canaan. Poi dice, arrivò una carestia. E Abramo scese in Egitto, per dimorarvi, perché nel paese vi era una grande carestia. Perché andò in Egitto Abramo? Gli disse Dio forse di andare in Egitto? Gli disse, vai nella terra che ti indicherò. Era Canaan. Gli disse di andare in Egitto, simbolo del faraone, simbolo del demonio, del principe di questo secolo. Ma Abramo prende la decisione umana, c'è carestia, c'è poco da mangiare, si rischia di rimanere appunto senza cibo, di fronte a queste esigenze prettamente umane parte e va in Egitto. Esce da una realtà nella quale Dio l'aveva chiamato. Decide per conto suo. Noi diremmo che era normale, logico, plausibile. Di fronte a un problema di questo tipo era logico cercare altrove. Ma arrivando in Egitto, che succede? Quando si fa uno sbaglio, poi si bisogna ne trascina con sé altri. Dice alla moglie di comunicare che è la sorella, perché vedendoti così bella ancora malgrado gli anni, sicuramente il faraone vorrà prenderti per sé e sapendo che sono il marito mi ucciderà. Allora se tu dici che sei mia sorella, io rimarrò in vita. Non sbaglio, trascina con sé un altro sbaglio. Il padre della fede incomincia a dire bugie, a avere paura, a usare l'inganno. È tornato a Canaan. Ha fatto una cosa egregia qualche anno prima. Ha lasciato la sua terra, i suoi affetti, la sua sicurezza. Ha fatto un'azione degna che pochi avrebbero fatto, dimostrando una fede forte, certa, e poi cade in queste meschinità prettamente umane. Giovanni Battista, quando vide arrivare Gesù, disse, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Riconobbe in quell'uomo il Messia. Lo Spirito Santo gli diede la convinzione, gli diede la certezza, la sicurezza E lui parlò sospinto dalla fede, dalla convinzione che proveniva dall'alto. E riconobbe ciò che umanamente era impossibile riconoscere. Noi abbiamo capito che Gesù è la verità. Perché la verità ci è stata fornita dall'alto. Ci ha permesso di capire, di credere con certezza. E poi Giovanni Battista, poco prima di morire, chiama i suoi discepoli e dice: andate da Gesù e chiedetegli se è lui il Messia o se dobbiamo aspettarne un altro. Prima lo riconosce e poi dice: ma è lui? Ma sarà veramente lui? L'ha riconosciuto grazie alla convinzione dello Spirito. Ha dubitato perché umanamente è impossibile capire le cose del Signore. Carne e Spirito. E perché dico queste cose? E poi tanti altri personaggi che hanno avuto queste cadute. Personaggi scritti in questo libro, ritenuti pietre fondamentali. E poi quando poi Dio, dopo aver promesso una discendenza verrà, gli conferma che gli avrebbe dato un figlio, Abramo, dice la Bibbia, che si mise a ridere. Dice: io la benedirò ed ella diventerà nazione. Ti darò un figlio. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise. E disse in cuor suo: nascerà forse un figlio a un uomo di 100 anni? E partorirà Sara che ha 90 anni? Ma com'è possibile? Padre della fede, lui. Quello che ha fatto un atto enorme di consacrazione a Dio, lasciando tutto, adesso dice: sarà possibile che per caso io possa procreare un figlio? Lui. E Abramo disse a Dio: sì, possa Ismaele vivere davanti a me, l'altro figlio, avuto dalla schia. Dice: no, Sara, tua moglie, partorirà un figlio. Dio conferma e anche Sara, la moglie, sentendosi vecchia, capitolo 18 di Genesi, anche Sara rise dentro di sé, dicendo: vecchia come sono, avrei io tali piaceri, dato che il mio stesso Signore è vecchio? E l'Eterno disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara, dicendo: partorirò io per davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Al tempo fissato, fra un anno, ritornerò da te e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò, dicendo: non ho riso, perché ebbe paura. Ma egli disse: invece hai riso. Quindi anche il padre della fede ha avuto i suoi dubbi. Doveva essere purificato anche lui, e la moglie idem. Lo stesso vale per Pietro, Davide, tutta la schiera dei personaggi che possiamo leggere in questo libro. La fede è un dono che viene dallo Spirito, che non possiamo inventarci, che non possiamo crearci da soli, che non ci consentirà di fare ciò che Dio non ha previsto. Dio dice: al tempo fissato. Fissato da chi? avrai un figlio. La nostra fede non può cambiare nulla, non può aggiungere niente. La nostra fede può soltanto permettere a Dio di fare ciò che Lui ha previsto. E fece anche di peggio Abramo, perché a un certo punto, vedendosi vecchio, sentendosi abbandonato dal Signore, prese la schiava, si accostò con lei e nacque Ismaele. Dio gli parlò: guarda le stelle del cielo, così sarà la tua discendenza. Ma da lì passarono almeno 15-20 anni e Abramo forse non sentì più la voce del Signore. Non è scritto. E comincia a pensare: se non mi do da fare adesso, non avrò più nessun figlio. Ho l'età ormai tale che non posso aspettare più un anno. Prese la schiava, prese un figlio. L'umanità ha operato. Quindi Abramo, padre della fede, agì anche molto umanamente. Ma non mi risulta che Dio, dopo che ebbe agito così umanamente, accostandosi con la sua schiava, lo rifiutò. Non mi risulta questo. Non è che lo rimproverò in un modo tremendo. Cosa hai fatto, Abramo? Non te l'avevo detto io forse che dovevi aspettare? Non è scritto questo. Gesù non guardò Pietro, che l'aveva appena rinnegato. Pietro, cosa hai fatto? Vergognati! Non mi risulta. Sono quelle esperienze che servono. Noi cerchiamo a volte di evitare questo e quello, quell'altro, imponendoci qui, imponendoci là. Queste esperienze servono più di tanta autodisciplina. È chiaro che non sto dicendo fate quello che volete, no. Sto dicendo che tante esperienze che sembrano negative, che sembrano dimostrare la nostra poca spiritualità, invece danno molto più frutto della nostra perseveranza rigida. Perché la volta che possiamo capire quanto siamo fallaci, incapaci. Quel bastone di cui parlava Andrea, cosa significa? Che in mano nostra non c'è assolutamente niente. Non abbiamo niente. Potrà mai un bastone aprire il Mar Rosso? Non abbiamo in mano niente. Abbiamo soltanto la fede che Dio voglia operare. E basta. E spesso e volentieri noi, diciamo, contaminiamo questa fede con la nostra umanità. Ma è giusto che sia così. Perché soltanto così impariamo cosa deve essere scartato. Finché non mi rendo conto che un certo mio agire non produce nulla, non potrò scartarlo e aprirmi a un altro orizzonte. Questi episodi ci servono per capire una cosa: noi siamo umani e non dobbiamo nascondere la nostra umanità, non dobbiamo soffocarla. Perché soltanto quando la mia umanità avrà agito, io potrò farmi capire che ho sbagliato. E quando capirò che ho sbagliato, posso capire cos'era giusto. Se no, non capisco assolutamente niente. Per sapere cosa è giusto, devi sbagliare. Non è che sbagli volutamente. Adesso sbaglio così vedrò magari il Signore. No. Agendo in buona fede, sbagli, compi errori, ma soltanto così potrà Dio farti capire cosa è giusto, per cercarlo dopo. la nostra umanità non potrà mai andarsene. Bisogna soltanto discernere cosa è umano, cosa è divino. Questa è la cosa importante, non soffocare l'umanità, far finta che non ci sia, no! È sbagliato! Quello che conta è discernere questo pensiero umano e divino. E possiamo a volte capirlo soltanto quando sbagliamo. Sara ebbe paura. No, non ho rischio, Signore. A volte abbiamo paura anche noi di essere sinceri, spontanei, trasparenti, perché temiamo qualcosa, o che Dio ci riprenda, o che la Chiesa ci rifiuti. Però vogliamo essere spirituali. È una cosa che io combatto, questo. Io ho scritto un libro in cui mi sono aperto in maniera totale. Voi sapete tutto di me. Anche le cose peggiori sapete. È la mia vergogna di questo. Sono umano, punto a capo. Ma in mezzo allo Spirito Santo, al quale faccio riferimento e al quale mi aggrappo quando ho bisogno. Voi di me sapete tutto, anche la più piccola virgola. E non mi vergogno. Non ho paura di mostrarmi come sono. Non ho paura, ma tanti hanno paura. Perché teniamo il rifiuto. Da una parte poi, se vedo come sono, devo anche capire che devo cambiare, o che magari non voglio cambiare, preferisco andare avanti col mio tran tran, e quindi non voglio vedere perché non voglio cambiare, oppure ho paura che gli altri scoprano che non sono all'altezza delle loro aspettative e magari mi rifiutano pure, allora mi nascondo. Dio disse: guarda Sara, che ho visto che hai riso, vuoi cercare di confondere anche me, che sono Dio? Dio ci conosce profondamente, ma lasciamoci guardare dentro. Siamo trasparenti, ma che ti importa? Il Signore ti vede in maniera totale, non gli sfugge assolutamente niente. Non aver paura del Signore, né dei tuoi fratelli, ma chi sono per giudicarti? Chi sono per rifiutarti? Ma chi sono queste persone? I miei giudici, forse? Io ho un giudice solo, il quale di me sa tutto, anche le cose che non gli ho detto. E siccome mi conosce perfettamente, ha prodotto tutte quelle circostanze che hanno fatto sì che tutta la mia umanità venisse a galla, perché io la scartassi. Come posso scartare ciò che non vedo? Come posso cambiare comportamenti che non so di avere? È impossibile. Abramo vive dentro di noi. Anche noi siamo pronti ad andare in Egitto perché c'è la carestia. Anche noi siamo pronti a accostarci con Agà perché le promesse del Signore sembrano non venire mai. Abramo è dentro di noi, ma c'è anche l'Abramo buono dentro di noi, quello che ha saputo abbandonare tutto per andare a obbedire al Signore. C'è l'uno e c'è l'altro. C'è il Pietro che cammina sulle acque in noi, ma c'è anche il Pietro che rinnega Gesù dentro di noi. Basterebbe soltanto che il Signore premesse un po' di più per portarti a rinnegarlo come ha fatto prima, e che a volte non lo fa, ma se volesse farlo scopriresti che Pietro abita dentro di noi, Giuda abita dentro di noi, ma anche Stefano abita dentro di noi, il primo martire. C'è l'uno e c'è l'altro. Bisogna accettare che è così. E bisogna anzi volere vedere come siamo fatti veramente. La fede viene da Dio, non non me la posso inventare. Viene all'udire la parola del Signore. Quando lui parla, vieni con me. E per poter avere quindi una fede sempre più limpida, più cristallina, più pura, devi eliminare tante cose. Ma per eliminare devi vederle. Devono essere portate a galla. Allora, Dio promette un figlio a Abramo e lascia passare 25 anni. Ha letto stamattina Andrea che Dio parlò a Mosè dicendogli: ho visto la sofferenza del mio popolo. Ma quando ha visto la sofferenza? 400 anni dopo la schiavitù. Come fai a resistere 25 anni, 400 anni, se non hai dentro una fede pura cristallina? Non ce la fai. Pensi, Dio mi ha abbandonato, come disse Abramo, mi ha abbandonato, dovrò prendermi a gara e fare un figlio così. Logico, no? Ma Dio dice, al tempo fissato. Gesù venne quando furono maturi i tempi. E chi stabilì che i tempi erano maturi? Allora c'è la realtà del Signore che stabilisce i tempi. E poi ci siamo noi che tramite la fede gli permettiamo di agire. Noi non possiamo anticipare niente. Dio chiamò il suo popolo per portarlo nella terra promessa e gli fece fare un percorso stabilito da lui. Dovevano seguire la nuvola, non potevano andare dove volevano. La nuvola di giorno e la corona di fuoco di notte. Dio stabiliva il percorso e loro seguivano. E poi disse: adesso possiamo entrare nella terra promessa. Ma gli ebrei mandarono le spie, tornarono indietro dicendo: no, non possiamo entrare. Allora Dio li fece vagare ancora 40 anni nel deserto. Chi stabilì 40 anni? Signore. Ma la mancanza di fiducia degli uomini avrà certamente bloccato il progetto del Signore. Perché 10 spie su 12 dissero: non possiamo entrare. E quindi in quel modo, in quel senso, la mancanza di fiducia in ciò che Dio aveva detto e in ciò che era il piano del Signore ritardò quel progetto. Io non penso che noi possiamo cambiare niente, nel senso di anticipare chissà che cosa. Penso che possiamo ritardare, quello sì. Ma anticipare, penso che non possiamo anticipare niente. Quando sarà il tempo fissato, tua moglie partorirà un figlio. E per Dio era giusto che Abramo aspettasse 25 anni. Che facesse quello che ha fatto per capire l'origine della fede, che è soprannaturale, non è basata sui fatti, non è basata sul fatto che il Signore non ti parli più. Si basa sulla convinzione che viene dall'alto, che hai dentro, che devi alimentare, che ti porta avanti e che porterà poi a concretizzare qualcosa. La fede pura che viene da Dio, la fede carnale che si aggiunge a quella divina, produce Ismaele, produce la fuga in Egitto, con le bugie conseguenti per paura di perdere la vita. Le paure, tipo quelle di Sara, no, non ho riso, Signore, per paura. Produce molte cose che metterebbero barriere fra noi e Dio. Dio ha stabilito dei tempi. E la fede ci consente di agire in modo tale che Dio possa operare nei tempi che ha stabilito. La mancanza di fede può bloccare. Può bloccare perché Dio si lascia bloccare, no? Non perché noi bloccheremo Dio. Io non posso pensare di bloccare Dio, come posso immaginare una cosa del genere? Posso bloccare il Dio onnipotente, ma quando mai? Però se Dio si autolimita e dice voglio che sia la fede a permettermi di agire, si autolimita Lui, allora a volte succede che se la nostra fede si blocca anche Lui. Ma se la nostra fede è attiva, continua a credere in qualcosa che Lui ci ha concesso, nelle difficoltà, nelle prove, nelle sue assenze, nei suoi silenzi, allora un giorno vedremo qualcosa. Nel tempo fissato. Perché Dio ha atteso 25 anni con Abramo? Perché non 15? Perché non 5? Perché non 9? Ma perché 25? E perché 400 anni con gli ebrei? Schiavi in Egitto. Per quale motivo? Ma dov'è il motivo? È la sua signoria, è il sovrano, è il re dell'universo. Tutto ciò serve anche perché noi entriamo nel concetto di sottomissione di Dio. E per sottomettermi a qualcuno devo essere convinto che quella persona mi farà del bene. Dove la prendi questa fiducia? Ma da dove ti viene questa fiducia? Tramite la fede che viene dallo Spirito. Senza la fede che viene dall'alto tu non puoi credere queste cose. Non puoi crederci. Ora siamo combattuti, io sono ultra combattuto e voi lo sapete tutti. Non ho nascosto niente. Sono ultra combattuto dentro. Carne e spirito, una guerra. Ma poi io mi appoggio allo Spirito. E resisto, e persevero. E aspetto le promesse. La fede che viene dall'alto. Però potrei anche io dire come Abramo, ma Dio mi ha abbandonato. Aspetta che vado in Egitto, va? Vado in Colombia. Va? Là c'è il latte mio, gli andava tutto bene. Là la Chiesa è viva, quindi anche io avrò un posto più piacevole. Meno lotta, meno sofferenza. Posso andare in Egitto anche. Ma dove mi vuole il Signore a questo punto? E se mi vuole qui, in questa realtà talmente diversa dalla Colombia, uno può resistere soltanto con la fede che viene dall'alto e basta. Bisogna quindi eliminare tutto ciò che è umano, tutto ciò che è carnale, per poter riposare su questa convinzione che viene da dentro, questa forza che ti consente di operare ancora e di credere. Che viene da Dio, la fede che viene dall'alto, la nostra vittoria, la fede che vince il mondo è quella che viene da Dio, la fede purificata, ripulita, resa pura come l'oro, tramite il fuoco della prova. Ma perché deve essere così? Io potrei fermarmi qui adesso. Che faccio purificare proprio il fuoco proprio. Questo è un disegno superiore. Nel mio libro è scritto, ma non sempre si può dire. Dio ha un progetto, ha un proponente, ha un perché per ogni cosa. Possiamo capirlo, possiamo anche non capirlo. A me piace capire. Perché se faccio una cosa, la faccio certamente in fede. Ma voglio anche sapere perché la faccio. Voglio farla perché sono convinto che mi darà qualcosa di buono. Io non la faccio. Certo, c'è un po' di umanità in questo. Ma senza la fiducia che viene da Dio non potresti camminare ancora così. No? L'importanza della fede di Dio, purificata con l'oro, è determinante. È un fondamento indispensabile che ti consente di perseverare fino in fondo e perseverando fino in fondo riceve la corona della vita, che è un premio enorme. E qui sono molto convinto. Ma la purificazione ti porta a scontrarti con tante realtà. La carne e lo spirito. Nella misura in cui vedi la carne, vedi cosa è giusto nello spirito e poi devi decidere da che parte stare. E tante esperienze sono indispensabili per poter capire. Afferrarci allo Spirito Santo e ricevere poi quella forza, quell'autorità di cui abbiamo bisogno per portare avanti l'opera del Signore. Il tempo fissato da Dio. L'autorità che Dio concede è il tempo che lui fissa. È la fede che consente a Dio di operare secondo i suoi tempi. Dio è il Signore, è il sovrano, non sempre ci spiega le cose, ma si possono capire molte cose, volendo. E capire a volte è utile. Io non penso che Dio dica, non voglio che tu capissi. Certo, i miei pensieri non sono i tuoi pensieri, questo è vero. Non possiamo capire tutto, è impossibile. Ma tante cose si possono capire. Ed è utile capire. Perché dà un senso anche alla tua vita. Non basta vivere soltanto così, ma aspetti, o fermo, che diceva. Poi andiamo degli eccessi sbagliati. La fede è indispensabile. Però, Signore, io voglio capire tutto. Quelle che posso capire, io le voglio capire. Dove non posso, vabbè, mi arrendo. Però c'è una fede matura e c'è una fede infantile. La fede matura è sicuramente più importante. E quella infantile. Per diventare forte. Ricordiamoci una cosa. E che noi siamo qui, in questa località, dove il potere del Signore sembra non esistere, dove Dio sembra averci abbandonato, dove non ci sono praticamente italiani del nord convertiti, dove il potere del diavolo è forte, governa, vince. Dio avrà un proponimento, avrà un tempo. Qual è questo proponimento e qual è il tempo? Non lo so. Diciamo, la grandezza del proponimento lo ignoro e il tempo lo ignoro. Ma una cosa posso dire. Io mi ritengo una primizia di un lavoro più grande che Dio sicuramente vorrà fare, o quando non lo so. Allora, sentendo la convinzione, vedendo la primizia, mi appoggio totalmente allo Spirito Santo per provare quella fiducia, per andare avanti e credere che il Signore ha in mente qualcosa. Non so perché Dio fa quella faccia così, non lo so. Quello che sento di fare io è quello soltanto di alimentare la fiducia. Che siamo alla primizia di un qualche cosa, pur non sapendo quando sboccerà il tutto, pur non sapendo che progetti ha il Signore, ma la fede mi consente di continuare, di perseverare, di resistere, di credere. Ma il tempo lo fissa lui. È il Signore. Lui apre e nessuno chiude. Lui chiude e nessuno apre. L'Alfa e l'Omega. Il primo e l'ultimo. Io devo soltanto assecondare ciò che lui ha preparato. Infatti noi siamo dei servi. Uno che ubbidisce al suo padrone. Il Signore, nell'ottica di un piano positivo, buono, che coinvolge noi, e sicuramente anche molte altre persone. Ma se questa fede forte non si stabilizza dentro di noi, rischiamo di perderci. Perché qua ci rendiamo conto che la battaglia è fortissima. Qualcuno mi ha detto, in primavera tu comincerai a muoverti. Primavera è questa, no? Mi è venuta una trombosi, mia madre ha avuto un infarto. Per dire, di qui c'è una oppressione fortissima. Cosa fare per vincere? Io ho capito questo dopo tutti questi anni. Resisto nella fede e basta. Poi certo facciamo le cose che sentiamo di fare, per intesa. Il Signore ci ispira a fare una certa cosa, la facciamo. A intercedere, a pregare, a lodare, certo, tutto giusto. Quindi cerchiamo di fare quelle cose che il Signore ci ispira di fare. Però ciò che sento io nella mia profondità, nel mio cuore, quello di resistere. E di aspettare che si compiano i tempi del Signore. Giuseppe finì in carcere. Ma Dio aveva previsto che sarebbe diventato viceré d'Egitto. E quando era in carcere Giuseppe quella poteva pensare, qui ci rimango, qua solo che ci rimarrò, perché come potrò uscire io di qui? In che modo? Il modo lo trovò il Signore. E quindi lo portò a quel livello che lui ritenne opportuno. Ma prima di arrivare a quel livello alto dovete scendere molto in basso. La prova che morite. Che divide da tante realtà umane, carnali. Dio stabilì il tempo anche per Giuseppe. E quando Dio ritenne che era giunto il tempo, liberò Giuseppe, e libererà anche noi. E perseverà nella fede. Cercare ciò che viene dallo Spirito. Aggrapparci allo Spirito Santo, sentire le convinzioni dello Spirito. E poter credere in ciò che Dio ha promesso e quindi resistere, perseverare, affrontare, superare tante difficoltà che ci sono, ci saranno. Quindi non stupiamoci delle nostre reazioni carnali. Abbiamo tanti esempi di personaggi più importanti di noi che sono crollati, caduti, che hanno dubitato. Non temiamo di dubitare. Di sentirci in crisi, non temiamo questo. Dobbiamo tenere una sola cosa. Perseverare volutamente nell'errore, quello da tenere. Perché ci porterà senz'altro via da Signore. Ma non avere paura di nulla, di sbagliare, di crollare, di cadere, di pensare cose orribili a volte. La Bibbia è piena di esempi che ci devono illuminare. Dio non ha illuminato nessuno. Ma neanche Pietro la fulminerà. Non fulminerà neanche noi. Ma questa esperienza, questa sincerità, questa spontaneità, questo portare a galla la realtà nostra interiore è di una grandissima utilità. Perché vedendo ciò che è sbagliato potrò capire ciò che è giusto. Ma se non vedo ciò che è sbagliato, quando mai capirò ciò che è giusto? Non lo capirò mai. Quindi non aver paura di sbagliare, perché sbagliando si impara, a maggior ragione con il Signore.